Gloria vuol dire peso pieno in ebraico, in greco no. Doxa in greco. Però un peso pieno vuol dire che è pesante, quando arriva lascia l'impronta, no? Lascia indifferenti. Senza la gloria il frutto non lo fai. E quando arriva pesa, ti porta a terra. È per quello che cadevano faccia a terra. Troppo pesante. Avete sentito? La gloria non lascia indifferenti. Perché quando arriva la gloria, allora puoi fare frutto. Non cercate il frutto, cercate la gloria. Il frutto viene da sé. Perché questo è quello che fa la gloria. È inutile cercare le ciliegie se prima non viene il fiore. Non ci saranno. E se viene una gelata e brucia tutti i fiori, le ciliegie non ci saranno. Sono contento che sia passato il messaggio che la gloria è una persona, è Dio in forma umana che siede sul trono, Gesù. Ieri vi ho parlato di Gesù glorificato, ebbene vi ho detto che non era ancora risorto, quindi non era stato ancora glorificato. Vi ricordate dove è detto questo? Giovanni 7, il gran giorno della festa, quando Gesù disse che avrebbero traboccato di Spirito Santo e disse, ma appunto parlava dello Spirito che non era ancora stato dato perché non era stato glorificato. E che vuol dire glorificato? La gloria, che è risorto, non solo, perché noi abbiamo visto, non voglio dire che non è così, ma anzi, ve l'ho detto io stesso ieri, ma aggiungo qualcosa di più, perché tutti quelli che lo hanno visto, Ezechiele, Daniele, Isaia, prendiamo questi tre profeti, ebbene, l'hanno visto sul trono. Quindi Gesù è glorificato perché è risorto e si è seduto alla destra della potenza. La potenza vuol dire del Padre o di Dio. Quindi la glorificazione di Gesù non consiste solo nell'essere risorto, ad avere un corpo spirituale e quindi la nuova creazione, ma vuol dire che quella nuova creazione si è seduta sul trono e sarà così per sempre, per l'eternità, perché il suo trono è un trono eterno. Del resto, i credenti furono riempiti di Spirito Santo soltanto a Pentecoste, cioè dopo che lui era asceso al cielo. Non prima, non si parla di riempimento prima. E la gloria è ciò che riempie il Tempio. Se il Tempio siamo noi, lo sentiremo stasera. Quindi lo Spirito Santo ha riempito i credenti quando Gesù si è seduto sul trono, non prima. Vuol dire che se i credenti non sono riempiti di Spirito Santo, come avviene nel 90% dei casi, secondo la mia piccola stima, vuol dire che non incontrano la gloria. Vuol dire che il frutto, torniamo sempre lì, lo snodo della storia, il battesimo dello Spirito Santo, andiamo lì. E sono anche contento che sia passato il messaggio. Il succo di quella visione di Ezechiele che ci siamo detti ieri, e cioè in qualsiasi situazione tu sia, Dio è sul trono. Te pensi di non farcela, ma lui ce l'ha fatta anche per te. Per cui se ti identifichi in lui, non solo quando è morto, ma ora che è risorto sul trono, ce la farai, perché lui ce la farà per te, con te, in te. Questo è il messaggio di Ezechiele. Non disperate. Non vi scoraggiate, anche se non siete dove pensate che Dio risiede, perché non risiede più lì. Dio è ovunque, lui è sempre sul trono. Anche se le cose non ti vanno bene, anche se ti ammali, anche se c'è gente intorno a te che muore, anche se non hai quattrini, Dio è sul trono. Non dipende da come stai te. Te dipendi da come sta lui. Cambiate termini. Quindi abbiamo fatto tutti quei discorsi ieri per arrivare a questo nocciolo, fondamentalmente, a questo nocciolo. E quindi senza il riempimento dello Spirito Santo, la gloria noi non la vediamo, non la sperimentiamo, il frutto non lo produciamo secondo la gloria. Senza il regno di Dio sulla nostra bocca, nel nostro cuore fisso, noi non possiamo adorare il Re sul trono. Ma al più ci possiamo fare una qualche idea religiosa di un Dio leader di un movimento religioso. Che frutto vuoi portare per il regno? Non c'è il regno. fai il bravo, comportati bene, studia la Bibbia, imparati qualche preghiera a memoria e vedrai che forse ti andrà bene. Non dipende da come sta lui, da dov'è lui, ma dipende da quello che fai te. Quindi io, quando sento anche molte persone essere afflitti per i propri peccati in un modo che non è normale, cioè non riesci ad essere consolato o consolata, non riesci a superare l'indignità, il senso di colpa, non è lo Spirito Santo. Non può essere, perché Gesù ha già compiuto tutto, tutto è compiuto. Perché continui a dover mendicare qualche cosa che già hai, quando lui l'ha già fatta? Quindi dipende da quello che fai te, no? Devi fare qualcosa per sentirti meglio, non dipende da dove è lui, è sul trono. Capite quello che sto dicendo? Non fate dipendere la vostra vita da quello che fate voi, ma da dove è lui e chi è lui in noi. Per questo tutto va bene, diciamo, Mambo Sawa.
Yes, aggiungerei dove è lui e dove siamo noi, perché lui è sul trono, no? E quindi è posizionato, ma noi ci mettiamo fuori dal suo raggio e diciamo: Signore, se noi siamo in lui, siamo seduti sul trono, perché siamo messi in lui. E quindi si tratta semplicemente di fare un passaggio di posizione interno e anche esterno, ovviamente. Dio siede sul trono e io, se sono in Cristo, siedo con Lui.
Questa gloria che Gesù ha ripreso con la sua risurrezione e l'ha fatta sedere sul trono è la stessa gloria che avremo noi quando risorgeremo. Al momento questa gloria non si manifesta nel corpo fisico perché ancora non è stato redento e quindi la gloria di Dio fisico, corporale, non può essere vista. È strano dire la gloria corporale di Dio, no? Perché Dio è spirito. A parte dice Dio è uno spirito. Vuol dire che ce ne sono altri, ma nessuno è Dio, solo Lui. È un altro significato. Quindi la gloria è qualcosa che noi avremo nel corpo, nella risurrezione, nella nuova creazione. Ne parleremo stasera della nuova creazione. E i nostri corpi condivideranno la stessa materia spirituale. Questa è una contraddizione in termini, perché la materia spirituale sembra non esistere. In realtà c'è. È quella di cui è fatto Gesù. Toccatemi, lo senti? Sono fisico. Puff! Sparisce nel cielo. Quindi c'è qualcosa che sarà. Ancora non è. È già, ma non ancora. Ecco, voglio portare a questa realtà, perché la realtà è interiore per ora per noi e nel frutto che esteriormente portiamo, perché noi quella trasformazione ce l'abbiamo dentro per effetto dell'azione dello Spirito Santo che ci riempie. E quindi si vede in come viviamo, nelle azioni che facciamo e nel frutto che esse portano. Dopo, e qui si accende solo la speranza, quella dei credenti. La speranza dei credenti non è quella di lasciare il corpo e andare in paradiso. No, quella è una gita temporanea che farà chi muore prima che torni il Signore. È temporanea, perché non, io ve l'ho sempre detto, non siamo fatti per il cielo nel senso del paradiso da qualche parte. Perché la nuova creazione consiste del cielo che scende sulla terra e si unisce alla terra in un'unità indissolubile, per cui ci potranno stare solo quelli che avranno un corpo spirituale, come quello di Gesù ora. La nuova creazione è il fine di tutta l'azione di Dio, sua famiglia, con Lui, nel luogo del godimento della sua presenza, detto Eden. Noi quindi siamo temporaneamente in un corpo corruttibile, ma avremo un corpo incorruttibile perché Lui ha quel corpo lì. È fatto di materia, ma è spirituale. Ne parleremo meglio dopo. Questo corpo spirituale è qualcosa di eccezionale, perché insomma, ci fa pensare, no? Pensate un po' a tutti i supereroi che hanno popolato la fantasia di tutti i bambini e anche dei più grandi, perché vanno tutti al cinema a vedere quei film dei supereroi. Cioè Superman ha un corpo che è fisico, ma non è la stessa materia, perché se è ferito non sanguina, se è schiacciato riprende forma e non muore. No, ci avete fatto caso? Stiamo parlando di questo. L'uomo ha sempre avuto questa idea di un corpo, di una super materia, fatto di qualche cosa che... Quindi fa vedere anche la tensione dell'uomo a riavere quello che avrebbe avuto e che aveva all'inizio e che ha perso, questa nostalgia, e si vede nelle fantasie. Va bene, questa era una cosa tipica anche di tutto il mondo antico. Perché se qualcuno di voi, come so che avete fatto e studiato cose antiche, tipo mitologia, eccetera, sapete benissimo che i grandi eroi del passato, i semidei, così chiamati, non morivano. Vero? C'era qualcosa che li faceva sempre superare le ferite, le cose, a meno che non ci fosse un intervento divino dei loro dei, un po' strano. Quindi c'è sempre stato... quest'idea è qualcosa che ci aspetta. A proposito, nel libro dei Numeri ci furono Aronne e Miriam, la sorella di Mosè, che cominciarono a essere gelosi o prendersela con Mosè, no? E Dio li sgridò pesantemente, perché gli disse: ascoltate le mie parole, se c'è tra voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, in sogno, ma non così con mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui parlo a tu per tu, con chiarezza, non per enigmi. Egli vede la mia sembianza, quella del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro Mosè, mio servo? Libro dei Numeri, capitolo 12. Il corpo della gloria. Filippesi 3:21. Allora, mi prendo un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, perché tanto il messaggio di base, io ve le inquadro, avete visto quelle scritture, riflessioni, per darvi una base e sperare che quella parola lavori in voi. Dopo è quando preghiamo, quando facciamo la lode, quando preghiamo gli uni, che il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che sta dicendo qui? Perché al verso 21 inizia in un altro modo, prima... Paolo dice il Salvatore. Vi ricordate quella radice di quella parola salvezza, Yeshua? Il Salvatore. Il Salvatore. Gesù Cristo, cioè Messia, cioè Re. Salvatore è l'uomo Gesù, che è il Re, il Signore, cioè Yahweh. Quindi sta dicendo Gesù Cristo, il Signore, il Messia, il Salvatore, trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che ha di sottomettere a sé ogni cosa. Quindi è lui che trasformerà il nostro corpo di umiliazione, perché è sottoposto a corruzione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Che vuol dire corpo della sua gloria? Non è strana questa cosa? Cioè la gloria ha un corpo? Il corpo della sua gloria vuol dire che la gloria ha un corpo. Se è una persona, ha un corpo. Romani 6,4. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo, cioè il Re, Cristo vuol dire Re, è stato risuscitato dai morti dalla gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quindi anche il Padre ha una sua gloria. No, mettiamolo insieme. Il Re, il Salvatore, Yahweh, Dio, ha una gloria ed è un corpo di gloria. Il Padre ha una sua gloria. Ora c'è da capire se il Padre è definito come colui che ha un corpo di gloria come Gesù o se il corpo di gloria di Gesù è la gloria del Padre. e cioè che la massima espressione gloriosa del Padre si rivela nel Figlio. Per esempio, 1 Corinzi 2:8. La sapienza di Dio che aveva predestinata per la nostra gloria, la nostra gloria, arriva la nostra gloria, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, cioè qual era la sapienza di Dio preordinata per la nostra gloria? Che Gesù, venendo e facendosi uomo, morisse per noi, risorgendo per noi, dando origine alla nuova creazione che si mette a sedere sul trono. Questa era la sapienza preordinata di Dio per la nostra gloria, perché saremo conformi alla sua immagine, saremo come Lui, avremo un corpo di gloria come a Lui. Se i demoni, i principi di questo mondo, l'avessero saputo, non l'avrebbero crocifisso, disse Paolo, perché in quel modo hanno segnato la loro fine. Non lo sapevano, Dio l'ha nascosto nelle pieghe della sua parola. E allora dice, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso chi? Il Signore della gloria. Gesù è il Signore della gloria, ci darà la nostra gloria. Ha un corpo di gloria e il corpo di gloria di Gesù è la gloria del Padre. 2 Corinzi 3:18. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, cioè come se noi fossimo uno specchio e il Signore riflette su di noi la sua gloria. Quindi la sua gloria, il corpo di gloria che ha, riflette su di noi la sua immagine. Siamo trasformati nella sua stessa immagine. Quindi noi siamo come lo specchio di Gesù. E in noi, nello specchio, Gesù riflette la sua immagine, che è la gloria. Da gloria a gloria, voi trovate scritto di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Voi troverete scritto in vostre Bibbie, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. No, la traduzione è questa. Lo Spirito del Signore. Quindi è lo Spirito Santo che ci trasforma. È come se fossimo della plastilina e Lui ci trasforma, ma è come se il nostro corpo, piano piano, avesse sempre di più le condizioni per diventare quello che potenzialmente già è. Questo dà a tutti speranza che nonostante gli acciacchi della corruttibilità del nostro corpo, noi siamo destinati ad andare di gloria in gloria per essere trasformati nell'immagine che per ora riflettiamo. Ora la riflettiamo, dopo saremo immedesimati in quella stessa immagine e avremo la sua stessa sostanza e il corpo della gloria sarà il nostro, perché saremo uno con Lui. Essere uno che vuol dire? Uguale, della stessa sostanza. Ma certo non si riferisce alla divinità, si riferisce alla sostanza del corpo, della gloria. Perché il processo, ve l'ho detto ieri, non è di divinizzazione, ma è di immedesimazione. 2 Corinzi 4. Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda a loro la luce della buona notizia, della gloria del Re, che è l'immagine di Dio. Quindi Lui è l'immagine di Dio. E cioè in Lui Dio si è rappresentato. In Lui Dio ha rappresentato se stesso. Questa è l'immagine di Dio, cioè la gloria di Dio che si manifesta. Ed è la buona notizia. La buona notizia, abbiamo sempre detto, Gesù ha detto, è il regno di Dio, non sono altre cose, è il regno di Dio, perché c'è un re sul trono, c'è un regno riconquistato dove Lui regna sovrano. Quindi questo è l'apice della storia di Dio con gli uomini, un regno dove Lui regna sovrano, uomo Dio sul trono e tutti i Suoi cittadini sono conformi a Lui nel corpo della gloria. L'idea escatologica è quello che ha tenuto la speranza accesa in tutti i credenti che sono passati dalle tribolazioni di questo mondo. E Paolo dice, per entrare nel regno di Dio dobbiamo passare molte tribolazioni, quindi non siamo esenti, ma noi abbiamo un seme divino in noi, che Giovanni dice non può peccare, abbiamo un seme divino che Paolo in Prima Corinzi 15 dice è quello che ci garantisce che dal corpo naturale verrà fuori il corpo spirituale. Amici, siamo stati seminati, siamo stati concepiti, solo che dobbiamo diventare ancora. Già siamo, ma non ancora. Il problema è, mentre siamo ma non ancora, che cosa possiamo fare di fronte alla difficoltà della vita? Perché tanto tutti vanno lì, vabbè, però c'ho questo, però c'ho quell'altro, però è successo questo. Il problema è che nel già ora ma non ancora, che cosa siamo chiamati a fare? Io vi suggerisco di non mettere l'attenzione sui vostri problemi, perché ne avrete sempre, come i poveri, Gesù disse, ma di mettere l'attenzione sulla gloria che già abbiamo e sulla benedizione che già possiamo ricevere stando seduti in Lui, nel trono del cielo. Cioè c'è un cambio che possiamo fare noi. E finché non lo facciamo saremo immersi nelle cose che non vanno. Ma che sta dicendo? Che il diavolo è cattivo? Cioè che notizia mi dai? Però questo mondo, però qua... Ma che è cattivo il diavolo? Ma è normale, questo lo sanno tutti. Sì, non c'è giustizia, mi succede questo, mi succede quell'altro. Di che parli? Quindi, qui abbiamo delle riflessioni, tre, veloci. La gloria di Cristo, cioè la gloria del Re, è l'immagine di Dio. La gloria del Re è una buona notizia. La gloria del Re risplende come una luce. L'immagine di Dio è il corpo di gloria di Gesù risorto che splende come la luce. E difatti è splendido. Tutti l'hanno descritto come splendente, come un metallo incandescente che emette bagliori irresistibili agli occhi. È splendente, è splendido. E lo ripeto, l'immagine di Dio, ci ho lavorato un po' per ricavare questa cosa. Deduttivamente, no? Parto da lì, dalla scrittura, e vi dico, guardatela un po', è questa. L'immagine di Dio è il corpo di gloria di Gesù, risorto, splendente come la luce, seduto sul trono. Dice, vabbè, ma io ho da superare questo problema, cioè alla fine. Se sai che è sul trono, il messaggio di Ezechiele è questo. Anche se sei in esilio, anche se non c'è più il Tempio, la gloria è andata via dal Tempio, ma non da te. Quello è il focus di tutto questo seminario. Questo è il focus. La gloria ha lasciato un luogo, ha lasciato un popolo, ha lasciato una nazione, ma non ha lasciato te. Se sei con me, la gloria è per te. Questo è il messaggio. Se volete andare via di qui stasera, questo è il messaggio. Spero che vi passi, che vi resti. Colossesi, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Il figlio è l'immagine di Dio. Ora, ma l'immagine, che cos'è questa immagine? Genesi 1, 26, facciamoli a nostra immagine, a nostra somiglianza. Si ritorna lì. L'immagine ha una doppia possibilità di prospettiva. Può essere funzionale o può essere corporea. Perché una cosa è funzionale, che vuol dire? Sei la mia immagine, e cioè mi rappresenti dove vai te, è come se andassi io. Quindi essere immagine di qualcuno vuol dire agire in nome e per conto di quello che ti manda. Sei la sua immagine. Questo è sicuramente il senso che ha quando Dio gli dice siano fatti a nostra immagine, a nostra somiglianza, e regnino sulla creazione. Questo Genesi 1, 26, 28. Pare questo. Quindi è un concetto sicuramente funzionale, cioè siamo stati creati per rappresentare Dio sulla terra nel sacerdozio regale. Però non è solo funzionale, perché stiamo vedendo che l'immagine riguarda anche la corporeità spirituale della gloria del Re, che sarà anche nostra, per ora è sua, ma se noi siamo in Lui è come se già fosse, anche se non è ancora su questa terra. Vecchia creazione. Quindi può essere che l'immagine ha un concetto anche corporeo, e cioè di non di rappresentanza, ma di rappresentazione, e cioè chi è l'immagine di qualcuno è come quello, ma nei tratti fisici. Per esempio, quando costruivano un tempio, parlo di pagani, nel mondo antico, che facevano? Costruivano il tempio, un edificio, Poi lo dedicavano, l'edificio, con varie preghiere e compagnia bella. Il tempio come lo dedicavano? Prendevano una statua, un'immagine, e la mettevano nel tempio. Quindi un edificio con un'immagine che rappresentava, avete tutti presente Moloch? La rappresentazione, sentite, di quel dio Moloch come un mezzo animale, con le mani così, bruciava, ci mettevano sopra i bambini per bruciarli vivi, cioè roba tremenda. E prendevano l'idolo, lo mettevano nel tempio. Quella era la dedicazione del tempio, che vuol dire che questo edificio è dedicato, cioè ha uno scopo, contenere l'idolo. Allora, l'edificio ha uno scopo, contenere l'idolo, dedicazione. Quando poi l'idolo era stato messo, facevano una cerimonia dove aprivano un'apertura sulla bocca, sugli occhi o sulla testa, perché lo spirito, il Dio che adorano, potesse entrare e riempire il tempio, riempiendo l'idolo. Quindi loro andavano nel tempio e, adorando l'idolo, adoravano lo spirito che era nell'idolo. Quindi l'idolo che cos'è? È il rappresentante di Dio ed è la rappresentazione del Dio che adorano. Traslando questo concetto nell'immagine, quando Dio fece il tempio, Eden, prese l'uomo e ce lo mise dentro, dedicando il tempio a contenere la sua presenza dove? Nell'idolo, scusatemi la parola, cioè nella sua immagine, nell'uomo. E una volta che lui viene a inabitare l'uomo, lo Spirito Santo che riempie il tempio, perché riempie l'idolo, sempre tra virgolette, chiaramente il tempio è consacrato. Prima era dedicato, quello era lo scopo, ora è consacrato, e cioè può iniziare a funzionare per quello che serve. Quindi noi siamo la sua immagine, in senso funzionale. Dio ci riempie. Siamo diventati il tempio, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Quindi Dio ci riempie e noi lo possiamo rappresentare. Diventeremo anche la sua rappresentazione, e cioè avremo un corpo di gloria. Per ora chi ce l'ha il corpo di gloria? Gesù. Quindi se siamo in Lui, ci identifichiamo in Lui, saremo anche immedesimati, cioè la stessa sostanza che ha Lui. Dunque, se per ora non possiamo parlare di rappresentazione, se non nelle sembianze fisiche, perché lui è uomo sul trono, anche noi siamo uomini, abbiamo le stesse sembianze, solo la sostanza è diversa. Sicuramente abbiamo la capacità di rappresentarlo sulla terra. Chiunque viene al tempio per adorare Dio, incontrando l'idolo che lo rappresenta, può essere connesso a Dio. Chi Dio vi manda, avete il potenziale di aiutarli a connettersi con Dio, perché lo rappresentate sulla terra. È il compito sacerdotale. Lo sentite di cosa sto parlando? Quindi questa è la mia risposta, la nostra risposta a questo discorso. Va bene, già ora, ma non ancora, ma nel frattempo questa è la risposta. Rappresentanza. Rappresentazione sarà dopo. Ma intanto abbiamo potere di rappresentanza perché portiamo la sua immagine dentro di noi. Nel Vecchio Testamento Dio appare in forma umana, appare in forma umana. Nel Nuovo Testamento invece Dio si incarna, cioè nasce, vive come uomo pur restando vero Dio. E nel Nuovo Testamento Gesù risorge con un corpo trasformato, ha ripreso la sua gloria eterna e tornerà per regnare nella nuova creazione insieme ai suoi fedeli, a cui darà la sua gloria. Quindi c'è differenza. Prima appariva per quel che serviva e poi spariva. Ma ora no, è nato, cioè è diventato vero uomo. E questa la difficoltà che avevano, è questa. Non che poteva apparire in forma umana, perché è sempre apparso in forma umana. Questa è la difficoltà che aveva. 2 Corinzi 4:4, la gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, dice Paolo. La gloria del Re è l'immagine di Dio. 2 Corinzi 4,6, predichiamo Cristo Gesù quale Signore, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza, della gloria di Dio che rifulge dove? Nel volto di Gesù Cristo. Qual era la famosa benedizione di Aronne, numeri 6? O Signore Dio, volgi verso di noi il tuo volto e fallo splendere su di noi. Paolo lo dice in altro modo, ma la sostanza è quella. E ora chiudiamo un po' con questa cosa qui. Ecco, Giovanni 17. Vi propongo una nuova lettura di questo Giovanni 17. Poi fatene quel che volete, è un'idea. Allora, a un certo punto Gesù prega, è di chiusura, perché poi da qui in avanti esce e lo arrestano. Allora, e dice, ora Padre, rendimi glorioso presso di te con la gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Lo capite che vuol dire ora questa cosa? Cioè, ridammi il mio corpo spirituale che avevo. Rendimi glorioso come ero prima. Ridammi la mia gloria. In sostanza vuol dire, vuole riavere il corpo di gloria che aveva prima di incarnarsi. Perché quando si è incarnato ha condiviso il corpo della nostra umiliazione. Capite che ha fatto? Lui si è immedesimato in noi, affinché noi potessimo immedesimarci in lui. Ma lui si è immedesimato nell'umiliazione, noi ci possiamo immedesimare nella gloria. E poi Gesù prega ancora e dice, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Che ci ha dato? Dice Gesù, che gli ho dato? La gloria. Dove? Ma moriranno tutti, ma che gloria? Gli ho dato la gloria. Hanno il seme e produrrà il corpo spirituale. Gli ho dato la gloria. Vedi, ho fatto quello che mi ha chiesto. Cos'è che mi ha... Ridai la gloria agli uomini. È una lettura. Affinché siano uno come noi siamo uno. Gesù di chi sta parlando? Del suo rapporto con il Padre. Quindi come io e te siamo uno, che vuol dire uno? Allora abbiamo due ipotesi. Uno vuol dire con la parola non greca ma ebraica, echad, che vuol dire unità complessa. Due, che noi siamo uno, cioè che siamo perfettamente uguali, di sostanza. Vuol dire tutte e due le cose. Quindi che siamo uno vuol dire che io e te siamo perfettamente uguali. Condividiamo la stessa sostanza, però vuol dire anche che siccome lui è l'immagine del Padre, vuol dire che lui è uno con lui perché gli assomiglia in tutto. Giovanni 17, 24 conclude dicendo, Padre, voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. E quindi Gesù chiede al Padre, risuscitami ridandomi il corpo di gloria che ho sempre avuto. Che i miei, sta dicendo Gesù, risorgano con un corpo di gloria, immagine di unità con Dio, con te. E che i suoi, i miei, Gesù dice, possano vedermi con il mio corpo di gloria nella nuova creazione. La preghiera di Gesù è che siano uno, come noi siamo uno, alla fine dice. E cioè in perfetta unità, in armonia, in corrispondenza